Ladies and gentlemen, the safety of our guests, performers, and staff is our top priority. For your safety, all guests must seek shelter in the various white tents on the left and right side at the back of the event site.
Quello che avete sentito è l'annuncio della necessità di interrompere i festeggiamenti a Washington DC per il 4 luglio, cioè per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Anche su questo Donald Trump ha ovviamente dato spettacolo, nel senso che nonostante le diverse allerte meteo che erano state diramate prima della data del 4 luglio, ha detto che assolutamente non avrebbe rinunciato per niente al mondo ai festeggiamenti, anzi, come al solito durante i suoi colloqui, ha detto: qualcuno mi ha anche detto, c'è sempre qualcuno che gli dice qualcosa, qualcuno mi ha detto possiamo anche rimandare i festeggiamenti la settimana prossima. Io ho detto no, assolutamente non si può fare. Il risultato è questo che avete sentito, cioè l'avviso che insomma l'evento doveva essere interrotto e poi ricominciato 2 ore dopo, e come diceva in un suo post su Truth Donald J. Trump, leggo direttamente, quindi cito: gli acquazzoni portano sempre fortuna, rendono i nostri eventi un po' più divertenti, e non mi interessa se saranno le 2 del mattino o qualunque ora, ma io farò il mio discorso il 4 di luglio. Effettivamente è andata proprio così, ha ritardato talmente tanto che insomma sono stati dei ritardi a catena nei festeggiamenti del 4 luglio. C'è una foto iconica di coloro che insomma erano andati per partecipare a questi festeggiamenti, che si rintanano dentro una specie di hangar, perché dopo insomma diversi giorni a 45 gradi si sono scatenati come al solito nubifragi molto potenti, e quindi le persone sono dovute rintanare in dei rifugi, in degli shelters, come diceva la voce che abbiamo ascoltato prima. Allora, questo è l'inizio, ma non ho ancora messo una canzone di sottofondo che ci accompagni in quest'ora e mezza di disastri e catastrofi umane, naturali e legate al mondo della tecnologia. Allora, abbiamo messo su della musica indigena originaria dal Sudafrica, che ci accompagna in questo viaggio appunto che esplora la fine del mondo così come lo conosciamo. Il titolo dell'album è The Road Is Never Easy, la strada non è mai semplice. Loro sono i BCUC e vengono da Soweto, Sudafrica. Mescolano il funk indigeno, il conscious hip hop e l'energia del punk rock in qualcosa di assolutamente originale e profondamente radicato nella loro terra. Il loro mantra lo sentirete anche in una delle canzoni che metteremo oggi, è proprio musica per il popolo, dal popolo e con il popolo. I BCUC sono di umili origini, facevano le prove in un container a 2 passi dalla chiesa dove si organizzava la fuga degli attivisti anti-apartheid più ricercati. Higher vibes, higher vibes, higher vibes, higher sensitivity, higher love, language, higher vibes. L'esperto di musica africana qua di fianco a me l'ha riconosciuti subito e mi ha anche detto: questo deve essere l'ultimo album perché non l'ho ancora mai sentito. Esatto, proprio così. Questo è il quinto e ultimo album.
E meritano veramente i BCEC. Poi peraltro loro, quando l'apartheid è finito, hanno continuato a lottare contro quello che poi viene definito l'apartheid sociale. Arrivarono per lavorare nelle miniere di Egoli, che il nome è sudafricano, di Johannesburg, la città dell'oro. Insomma, hanno avuto alle spalle delle esperienze veramente forti.
State già scrivendo al 346-66-73-263, mi ricordate quindi di ridare questo numero di telefono. Ovviamente, come sempre, è attivo il servizio CISTI, Viaggiare Libere e Informate, quindi segnalateci la presenza di posti di blocco o altre divise in giro per la città e noi restituiremo questa informazione nel libero etere dai 105.250. Altre opportunità per interagire con noi, il telefono spisso, lo 011-249-5669, c'è il nostro sito internet www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, per riascoltare i podcast delle vostre puntate preferite e anche le dirette fatte all'info di Blackout.
I'm going back to Nigeria. Now I'm singing salsa. In full on, in la papa, man, get a nyaki, kanja poposa.
Quindi abbiamo visto che neanche la festa più importante d'America ha resistito all'ondata di caldo che ha investito la costa orientale degli Stati Uniti. La tradizionale parata del giorno dell'indipendenza a Washington è stata cancellata dopo che il National Weather Service ha diramato un'allerta per caldo estremo con temperature percepite comprese tra i 43 e i 46 gradi. Gli Stati Uniti sono state diverse le occasioni di celebrazione del 4 luglio cancellate, ma non solo negli Stati Uniti si soffre il caldo, non solo negli studios di Blackout si soffre il caldo, ma anche Spagna e Francia si trovano ad affrontare un'altra ondata di caldo ancora più intensa, dopo che il mese di giugno già ha visto Spagna e Francia subire un'altra ondata di calore che ha causato 2000 morti. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola, AEMET, ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 44 gradi. Ovviamente le alte temperature aumentano anche la probabilità di incendi boschivi. Sempre secondo la stessa Agenzia Meteorologica Statale Spagnola, AEMET, il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, superato solo dal giugno del 2025. Ci spostiamo in Francia, dove l'Agenzia Francese per la Salute Pubblica ha dichiarato domenica che l'ondata di caldo di giugno, durata 10 giorni e definita dagli esperti la più estrema mai registrata nel paese, ha causato circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, tra il giorno 24 e il 28 giugno, avvertendo tuttavia che la cifra è incompleta. (Sussurra) scorso centinaia di persone hanno preso d'assalto i supermercati della Lidl nella capitale francese e nei dintorni, con addirittura liti, tafferugli scoppiate mentre le persone cercavano di accaparrarsi condizionatori d'aria a prezzi scontati.
E sembrano non imparare mai dall'esperienza, perché nell'agosto del 2003 ci fu un'altra ondata di calore in Francia e si registrò un aumento del 60% della mortalità rispetto a quella attesa, e le città in cui la mortalità è stata più elevata durante l'ondata di calore si distinguono per l'entità dello scarto di temperatura dai normali valori stagionali. E quindi noi parliamo di un evento che è avvenuto praticamente più di 20 anni fa e nonostante tutto si è ripetuto assolutamente identico con gli stessi effetti, si parla di almeno 2000 morti per problemi per l'alta temperatura.
Il caldo estremo non riguarda solo le città, l'ondata di calore eccezionale che sta interessando l'Italia e l'Europa sta producendo effetti concreti sul sistema agricolo e quindi sul cibo. In diverse aree dell'Italia mais, vite, ortaggi e frutteti sono particolarmente esposte allo stress termico e ovviamente la crisi riguarda anche l'acqua, perché cresce il fabbisogno idrico man mano che sale la temperatura, ma purtroppo per lo stesso motivo i nostri fiumi e corsi d'acqua sono secchi. Parallelamente di questo proveremo rapidamente a parlare con il nostro ospite di oggi. In varie regioni italiane sono state adottate ordinanze per limitare il lavoro agricolo nelle ore centrali della giornata, con sospensioni o restrizioni nelle fasce di maggiore rischio per la salute di chi lavora, ma nonostante questo chi lavora continua a morire di caldo. E questo mentre, ahimè, chi lavora al CNR, al Centro Nazionale delle Ricerche, chi si occupa di clima e di fisica legata al clima, ci dice che le ondate di calore, le notti tropicali e le fasi di siccità non sono più eventi eccezionali, ma sono condizioni ricorrenti. Nei nostri stati si fanno sempre più calde, caratterizzate da ondate di calore più intense e persistenti, per giunta anticipate, nel senso che l'ultima di 12 giorni è avvenuta a giugno, con temperature, appunto, dicevamo, ben oltre la media stagionale. E non solo, finita la prima ondata di caldo, ci troviamo già ad affrontare la seconda. Iniziamo a introdurre l'argomento, la prendiamo un po' alla lontana, abbiamo ancora un quarto d'ora per così iniziare a spiegarvi di che cosa parliamo oggi.
Eh sì, perché noi vorremmo parlare oggi degli effetti economici della crisi climatica, ma effetti economici che vanno a impattare con la sostenibilità del sistema in sé. E poi questi warning, diciamo così, non arrivano da settori di ambientalisti radicali, ma arrivano da settori che stanno all'interno del sistema finanziario e che quindi ci dicono come questo aumento delle temperature potrebbe portare degli effetti devastanti dal punto di vista proprio della sostenibilità finanziaria.
Esatto, quindi iniziamo a introdurre l'argomento, iniziamo parlando di quali modelli vengono utilizzati dalle banche centrali, in questo caso poi appunto ci muoveremo nel mondo assicurativo, nel mondo finanziario. Un nuovo rapporto mostra come il mondo abbia superato un tipping point, così definito un punto di non ritorno climatico, e gli esperti affermano che sebbene alcuni enti regolatori finanziari possano essere consapevoli di questo rischio, perché è dovuto dal fatto che i tipping point sono dei punti appunto di non ritorno e quindi che portano con sé dei cambiamenti che sono irreversibili, la maggior parte degli economisti non tengono adeguatamente conto dei rischi collegati al cambiamento climatico.
Eh sì, perché il rapporto sui punti di svolta globali dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti i governi che finora hanno accettato i consigli degli economisti. Il problema è che la maggior parte di questi ministeri non si rende conto che gli economisti partono dal presupposto che non ci saranno punti di svolta. Perché in realtà il secondo il rapporto globale sul punto di svolta pubblicato dall'Università di Exeter si rileva che le barriere coralline hanno raggiunto ormai un punto critico, cioè oltre l'80% di esse è colpito dalla temperatura oceanica. Quello che ci rimandano questi rapporti è che ormai questo sistema è diventato irreversibile. E lo studio, condotto da oltre 100 ricercatori, ha rilevato che altri punti di non ritorno potrebbero essere imminenti se il riscaldamento globale non verrà arginato.
Sì, una delle prime puntate, se vi ricordate, proprio dell'elenco telefonico degli uragani, elencava questi tipping point, tra cui abbiamo detto l'aumento di temperatura globale, ma anche la perdita della foresta pluviale amazzonica, il collasso delle correnti oceaniche, in particolare la AMOC, anche a questa abbiamo dedicato una puntata, lo scioglimento delle calotte glaciali, anche a questo abbiamo dedicato una puntata, soprattutto per vedere quali fantasiose idee i bioingegneri hanno in serbo per noi da questo punto di vista. E spoiler, non è diminuire le emissioni, purtroppo. Using for the people, by the people, with the people. You cannot confirm us. I'm saying yes, yes, yes. To the people. Quindi la lettura dell'Università di Exeter rispetto alle differenze tra modelli climatici è proprio che le banche tengono conto di modelli climatici che guardano solo all'aumento graduale della temperatura, senza guardare invece alle dinamiche specifiche legate ai tipping point. Psycho, psycho, psycho. Quindi abbiamo visto questo rapporto dell'Università di Exeter, ora ne vediamo un altro dell'Institute and Faculties for Actuaries che ci parla di un nuovo rapporto, risale comunque a un anno fa, ma che ci dice che l'economia globale potrebbe subire una perdita del 50% del prodotto interno lordo tra il 2070 e il 2090 a causa degli shock catastrofici dei cambiamenti climatici. Questo a meno che ovviamente non si intraprendano azioni immediate per affrontare seriamente la crisi climatica, cosa che non mi sembra all'orizzonte. Andiamo a guardare questo rapporto della Faculty of Actuaries pubblicato appunto dopo la pubblicazione di altri dati sul cambiamento climatico. Questo rapporto del servizio Copernicus allarmava rispetto ai dati dell'aumento di temperatura. Ebbene, le conseguenze studiate dagli economisti della facoltà degli Actuaries è proprio che con un riscaldamento di 3 gradi o più entro il 2050 si verificherebbero oltre 4 miliardi di morti, ma non solo. Si vanno anche a vedere quali sono le conseguenze sociopolitiche a livello globale e vengono individuate così: collasso degli stati con conseguente rapida, duratura e significativa perdita di capitale. Anche secondo questo rapporto, le valutazioni del rischio climatico utilizzate da istituzioni finanziarie, politici e funzionari pubblici per valutare gli effetti economici del riscaldamento globale erano errate. Perché? Perché, come diceva prima lo studio dell'Università di Exeter, ignoravano gli effetti previsti dei cambiamenti climatici come i tipping point, l'innalzamento della temperatura del mare, le migrazioni e i conflitti derivanti dal riscaldamento globale. Altri rapporti che vi andiamo a citare, come il Recalibrating Climate Risk, spiega perché i modelli economici utilizzati dai governi, banche centrali e investitori sottovalutano i rischi climatici mano a mano che il mondo si avvicina ai 2 gradi di surriscaldamento. Questo rapporto ci spiega come ci siano delle lacune negli attuali approcci alla modellizzazione dei danni, perché si tiene esclusivamente conto, come diciamo prima, della temperatura che aumenta, ma non dei tipping points e non di quelle che sono le conseguenze dell'aumento della temperatura.
Infatti, secondo gli esperti, modelli economici imperfetti significano che la crisi climatica potrebbe far crollare l'economia globale, perché questi modelli economici implicano che l'impatto sempre più rapido della crisi climatica potrebbe portare a un crollo finanziario globale e la ripresa sarebbe molto più difficile rispetto a quella successiva al crollo finanziario del 2008, perché non possiamo salvare il mondo, dicono, come abbiamo fatto con le banche. È un po' più complicato. Mentre il mondo si avvicina rapidamente verso un aumento della temperatura globale a 2 gradi, i rischi legati appunto ai disastri meteorologici estremi stanno crescendo velocemente. Questo ha un impatto anche su tutta la capacità del sistema finanziario di prevedere questi eventi. Tuttavia, gli attuali modelli economici utilizzati da governi e istituzioni finanziarie non tengono minimamente conto di questi shock, prevedendo invece che la crescita economica costante sarà rallentata solo dal graduale aumento delle temperature medie. Questo perché i modelli presuppongono che il futuro si comporterà come il passato, nonostante la combustione di combustibili fossili stia spingendo il sistema climatico in territori inesplorati.
E vorrei così iniziare a leggere un articolo del The Guardian rispetto alle compagnie assicurative, a come loro si stanno attrezzando in vero da molto tempo per valutare, sono forse le uniche che lo stanno facendo, per valutare i rischi legati alla crisi climatica. Perché? Perché poi sono quelle che devono monetizzare alla fine, quando i rischi diventano danni, proprio su quello si gioca tutto così il gioco dell'assicurazione, che però è anche alla base del gioco del capitalismo. E quindi andremo a commentare insieme al professore di economia Andrea Fumagalli delle
dichiarazioni piuttosto preoccupate, diciamo così, di non uno qualsiasi, bensì uno che è stato membro del consiglio di amministrazione di Allianz, Günther Thallinger, che ha detto chiaro e tondo che il mondo si sta rapidamente avvicinando a temperature da rendere impossibile per le compagnie assicurative di offrire una copertura per molti rischi climatici, con tutti gli effetti a catena che questo significa, non solamente per la possibilità di assicurare, ma anche di poter erogare dei servizi finanziari che sono collegate alle assicurazioni.
E questo è collegato a molte altre cose.
Sì, noi parliamo di mutui, finanziamenti per imprese, imprese, per i privati, e quindi con effettivamente poi un processo anche di disuguaglianza economica, perché ci sono alcune zone che non possono essere serviti, diciamo così, da questo punto di vista, e altre sì. E quindi un problema piuttosto complesso che addirittura, dice il nostro Gunther, potrebbe mettere in discussione la sopravvivenza stessa del capitalismo. Ma
esatto,
magari...
questa è la preoccupazione del signor Tallinger, ex CEO di Allianz e ora comunque membro del CDA, ma prima ascoltiamoci The Journey di DJ Babette. Diretta alle 10.46, siamo al telefono con Andrea Fumagalli, che insegna economia politica presso l'Università di Pavia e di Bologna, si occupa di tematiche relative alle trasformazioni del capitalismo, alla precarietà del lavoro e al reddito di base, collabora con Effimera e Radio Onda d'Urto, è autore fra gli altri di alcuni libri come Bioeconomia e Capitalismo Cognitivo e Sai che cos'è lo spread. Intanto buongiorno a te e grazie mille della tua disponibilità.
Un saluto a te, un saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore, grazie a voi per l'invito.
Allora, ti abbiamo chiamato per discutere dei legami tra crisi climatica e economia e inizierei dalle dichiarazioni di Gunther Thallinger, membro del consiglio di amministrazione di Allianz Assicurazioni, che non sono recentissime come dichiarazioni, ma sono senz'altro attuali, perché il riscaldamento globale lo è. E appunto quello che dice è che il danno a 3 gradi, insomma, di surriscaldamento sarà così grande che i governi non saranno in grado di fornire salvataggi finanziari e sarà impossibile adattarsi a molti effetti del cambiamento climatico. Non solo, Thallinger ha anche detto che si tratta di un rischio sistemico che minaccia la stessa fondazione del settore finanziario, perché la mancanza di assicurazioni significa che anche altri servizi finanziari diventano indisponibili. Ora, rischiamo davvero un credit crunch climatico se alcune zone fragili dal punto di vista climatico non vengono assicurate dalle compagnie assicurative? Cosa cambia?
Dunque, le dichiarazioni di Gunther Thallinger sono interessanti perché aprono una nuova prospettiva che finora, diciamo, è stata poco approfondita. Normalmente, allora, io personalmente ritengo che il sistema capitalistico sia incompatibile con un equilibrio ecologico e quindi fino adesso questa posizione è stata sostenuta da tante altre persone, associazioni, partiti, gruppi politici, molti gruppi ambientalisti, eccetera, pensando che questa insostenibilità dell'incapacità del capitalismo di far fronte al cambiamento climatico avrebbe avuto degli effetti deleteri e di autodistruzione proprio per gli effetti del peggioramento del clima. Quindi sulla vita, sulla possibilità sulla capacità di sopravvivenza del genere umano, detto in termini molto generali. Quello che dice Thallinger invece pone la questione dal punto di vista della sostenibilità economica da parte del sistema capitalistico e non della sostenibilità della vita in un certo senso, in presenza di questi cambiamenti climatici, in particolar modo in seguito all'aumento delle temperature. L'argomento di Thallinger è abbastanza semplice, dice le compagnie di assicurazione, lui parla pro domo sua perché è un membro del consiglio di amministrazione di Allianz, che è una delle più grandi compagnie assicurative al mondo, il sistema assicurativo, dicevo, non riuscirà a far fronte ai costi e al pagamento dei premi di assicurazione di fronte ad eventi estremi che hanno un impatto dal punto di vista sul territorio che è stimato, secondo alcuni dataset, negli ultimi 10 anni gli eventi meteorologici estremi, quindi non tutti, sono costati più di 2.000 miliardi di dollari a livello globale. Assicurare, questo è un dato che nell'intervista che faceva Thallinger, come ricordavi tu, di un anno fa, si riferiva al 2023, sicuramente oggi questa cifra di 2.000 miliardi, non dico che si sia raddoppiata, ma è fortemente aumentata. E allora le compagnie assicurative saranno costrette di fronte a, se assicurano questi danni, ad aumentare i premi di assicurazione delle imprese, dei clienti, ma anche i premi di assicurazione nei confronti degli stati, a un livello tale che diventeranno praticamente, questi premi saranno pagabili solo da una ristretta elite economica. E quindi gli incassi dei premi per le compagnie assicurazioni saranno tale da non consentire il pagamento dei costi che derivano dai danni di questi eventi meteorologici estremi. Questo potrebbe creare delle aspettative negative e influenzare negativamente il valore delle azioni di queste grandi compagnie assicurative e in questo modo, attraverso l'effetto domino, incidere in maniera molto pesante sulla dinamica del mercato finanziario e anche, come giustamente ricordavi tu, su quello che viene chiamato il credit crunch, ossia il fatto che a un certo punto, in mancanza di liquidità, c'è la possibilità di ricorrere al credito, ma questo credito viene negato proprio perché il rischio di insolvenza di fronte a situazioni particolari come queste è tale che le banche decidono di chiudere i rubinetti del credito. Questo è il concetto di credit crunch. E quindi questo rischia di avere degli impatti sulla stabilità finanziaria ed economica del sistema. Ecco, questo è un quadro, ovviamente questo è un quadro che viene presentato per dire siamo di fronte a un'emergenza, le compagnie assicurative pongono il problema e chiedono quindi un intervento di sostegno pro domo loro, in un certo senso, quando, come è la classica storia delle imprese che si lamentano perché sono successi dei fatti e a loro esogeni che hanno peggiorato le loro condizioni economiche e quindi chiedono l'aiuto dello Stato. Questo è abbastanza un classico. Allora, vediamo un po' se c'è effettivamente una questione. Innanzitutto Salinger è importante questo suo intervento perché è la voce del capitalismo che riconosce il cambiamento climatico. Perché normalmente le grandi imprese e i governi filo neoliberisti eccetera hanno sempre picchiato di fronte al cambiamento climatico. Da chi diceva, da alcuni che erano totalmente negazionisti, la grande truffa secondo le parole di Trump e secondo alcuni esponenti dei tecnoligarci della Silicon Valley, pensiamo a Thiel, pensiamo a Bezos, pensiamo allo stesso Musk, che hanno sempre ridotto e sottovalutato il cambiamento climatico. E mentre invece qui c'è una presa di posizione abbastanza netta: il cambiamento climatico non può essere messo in dubbio, andiamo ad affrontare gli effetti negativi che tale situazione può comportare dal punto di vista del capitale. Però ci sono c'è un certo allarmismo però su questo, bisogna dire, perché nel frattempo i mercati finanziari, le innovazioni finanziarie, soprattutto per quanto riguarda il campo dei derivati, sta mettendo a punto degli strumenti compensativi a questi rischi. Ad esempio si stanno sviluppando in maniera molto forte quelli che sono gli ETF sul cambiamento climatico. Gli ETF vuol dire Exchange Trade Fund, sono dei fondi di investimento particolari che fanno riferimento a un sottostante fisso. Sottostante significa che questi sono dei prodotti derivati la cui dinamica di borsa, perché sono tutti quotati in borsa e sono altamente solvibili perché possono essere scambiati quotidianamente e non hanno vincoli di tempo di possesso. Ecco, questi titoli sono legati a delle merci fisiche che sono quelle che sono essenzialmente, in questo caso, visto che parliamo di cambiamento climatico, sono le produzioni, sono legate alle imprese che producono, fanno investimenti in energia green, producono pannelli solari, fanno investimenti per quanto riguarda l'aumento dell'emissione a zero, favoriscono la trasformazione dell'industria fossile in industria appunto maggiormente sostenibile dal punto di vista climatico. E ultimamente questi ETF, che sono un po' un indicatore di borsa, della speculazione borsistica riguardante il cambiamento climatico, stanno andando molto ma molto bene. Se andiamo a vedere i dati, perché c'è una borsa specifica che tratta di questi titoli di speculativi, abbiamo visto che il rendimento che viene stimato nell'anno corrente è intorno al 12%, tra un anno dovrebbe diventare il 25%, fra tre anni il 69%, quindi si tratta di cifre di incrementi abbastanza sostenuti, perché ovviamente la scommessa è di puntare sul successo delle imprese che favoriscono la transizione ecologica. E di nuovo speculare su questo. Effettivamente questo è un gioco che, per esempio, molti di questi ETF iniziano a essere presi in considerazione proprio da quelle agenzie assicurative che assicurano contro i danni del cambiamento climatico. E Allianz è una di queste, ad esempio. Quindi nel portafoglio finanziario che queste grandi compagnie assicurative, come altre compagnie finanziarie, come i fondi di investimento speculativi, gli hedge fund o compagnie cantando, hanno la quota di questi titoli legati al cambiamento climatico è fortemente aumentata di peso. E se le aspettative e la dinamica del valore di questi titoli è positiva e creano elevate plusvalenze, queste plusvalenze in un certo senso fanno da compensazione all'incremento dei rischi dovuti al fatto che l'aumento dei premi di assicurazione non riescono a coprire poi i costi effettivi che queste assicurazioni devono pagare a chi è colpito da questi eventi climatici. Questo è un punto. L'altro punto, se guardiamo l'Italia, è il cambiamento di carattere normativo e legislativo. In molti paesi europei, in molti paesi del mondo, in Italia questo è avvenuto con la legge di bilancio del 2024, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali per quanto riguarda tutte le imprese che sono iscritte al registro delle imprese, con, dice la legge, con scadenze graduali e conseguenze sull'accesso ai contributi pubblici in caso di anni di impedimento. Questo vuol dire, c'era stato un dibattito, se vi ricordate, 2 anni fa appunto, per quanto riguarda la legge di bilancio, dopo l'alluvione in Romagna, l'ennesima alluvione in Romagna, in cui si è deciso che tutte le imprese agricole, le imprese manifatturiere, le imprese operanti sul territorio, così come gli istituti pubblici che gestiscono le strade, le infrastrutture, eccetera, dovevano obbligatoriamente aprire un'assicurazione, pagare un'assicurazione, un premio assicurativo alle imprese assicuratrici disponibili a fare questo. E questa non solo favoriva un incremento di liquidità per le stesse imprese assicurative, che parco clienti così ob torto collo aumentava, ma era per giustificare l'obbligo di aprire l'obbligo di assicurazione contro questi eventi, era condizione per poter accedere eventualmente a dei trasferimenti eccezionali quando viene dichiarato lo stato d'emergenza in caso a un'inondazione eccetera. Fuori da questa polizza di assicurazione però non erano esclusi terremoti e eventi particolarmente gravosi e particolarmente imponderabili, diciamo. Anche questa è una forma di compensazione per le imprese di assicurazione, che possono usufruire appunto di aiuti indirettamente statali e che possono far fronte a quell'allarme che abbiamo visto Gunther Tallingen aveva presentato in questo scritto su LinkedIn che aveva fatto circolare.
Buongiorno Andrea, grazie di essere ai nostri microfoni. Ti volevo fare una domanda a proposito di quello di cui stavi parlando. Quella è una forma, diciamo così, di adattamento del sistema capitalistico finanziario alla crisi climatica. Poi le assicurazioni hanno un problema sostanzialmente anche della prevedibilità, della possibilità assicurare eventi non prevedibili, e si stanno anche attrezzando con le polizze parametriche, per esempio, che non prevedono perizie, oppure con i cat bond, strumenti finanziari che poi alla fine il rischio di disastri va su quelli che investono. Però c'è anche un problema: ci sono aree che sostanzialmente non potranno essere assicurate comunque sia, e quindi si crea una sorta di apartheid climatico, cioè ci sono settori della popolazione che non avranno accesso a dei servizi finanziari importanti, come appunto i mutui o come i finanziamenti per le aziende, perché si trovano a vivere in un territorio dove gli eventi climatici non sono prevedibili, e questo pone un problema ulteriore.
Sì, il cambiamento climatico non è neutrale rispetto alle condizioni di vita delle persone, questo è abbastanza ovvio, e spesso mette in evidenza una struttura sociale divisa in classe, per usare un termine che spesso non viene dimenticato, nel senso perché il cambiamento climatico attua forme di discriminazione che dipendono dalla condizione sociale, dal posizionamento sociale delle persone. E queste discriminazioni sono di diverso tipo. Il primo è quello a cui tu facevi accenno, uno, ovvero il fatto che ci sono aree che hanno particolari condizioni di povertà, condizioni di minor accesso a delle infrastrutture che possono sviluppare forme di compensazione o una struttura anche pubblica, istituzionale adeguata, eccetera, che di fronte a degli eventi di questo tipo qui non hanno assolutamente risorse per farne fronte, e di solito quelle che ne pagano maggiormente le persone in conto sono le persone meno abbienti da questo punto di vista. Pensiamo in alcuni paesi dell'Africa piuttosto che in alcuni paesi dell'Asia, ma anche nelle realtà europee, quando vengono eventi climatici di portata abbastanza grave, poi sono le persone più povere che ne pagano le conseguenze. E questo è un primo problema di discriminazione assolutamente reale. Poi c'è un secondo aspetto, che è quello che di fronte ad alcune tipologie di eventi climatici la possibilità che non creano immediata distruzione, come può essere un'inondazione, un terremoto, eccetera, no? Una frana, cose del genere, però di fronte agli effetti che sono più perduranti e più duraturi, tipo l'aumento delle temperature o le bolle di calore, come abbiamo sperimentato recentemente in Italia, come sperimenteremo probabilmente questa stessa settimana, ebbene questa è la possibilità di ripararsi dagli effetti negativi che il cambiamento climatico comporta, varia da persona a persona a seconda delle disponibilità economiche. C'è un esempio molto molto banale: io vivo nella realtà metropolitana milanese e a seconda della zona della città dove tu abiti hai maggior possibilità di ricorrere al condizionamento dell'aria. In determinati uffici il condizionamento c'è, in altri non c'è, per esempio negli istituti pubblici difficilmente c'è, nelle scuole, nelle università e via dicendo. Il ricorso a impianti di condizionamento, se facciamo l'esempio per ripararsi dal caldo, comporta un forte aumento di energia. L'aumento dell'energia spesso favorisce dei blackout, non è affatto casuale il fatto che noi abbiamo, come è successo settimana scorsa, che buona parte dei paesi dell'internet, cioè le zone più periferiche, quindi a più alta densità di popolazione povera, sono quelli che hanno maggiormente subito blackout, anche di 6, 7, 8 ore. No? Nell'area metropolitana milanese è successo, soprattutto nell'area sud-est, mentre nell'area centrale, dove vivono le persone più ricche, questo non è assolutamente successo. Già questo è un esempio fra i tanti altri, che dimostra come l'impatto ambientale, l'impatto del cambiamento climatico non è appunto affatto omogeneo e neutrale, ma mette in evidenza quelle che sono le differenze sociali, le differenze di classe.
Ecco, allora tu l'avevi detto proprio al principio, no? Il cuore del problema è che il capitalismo è un sistema basato sulla crescita infinita, sull'uso delle risorse finché esse non finiscono e sul profitto, e quindi no, è difficile che esso possa convivere con appunto la vita sulla terra, così in senso un po' lato. E però abbiamo visto come la crisi climatica ci coglie tutti con delle differenze innanzitutto di classe interne ai nostri stati, e poi in grande, diciamo nel macro, divide fra nord e sud globale, quindi l'impatto poi di questa crisi climatica è diverso a seconda di quelle che sono le condizioni di partenza. Arriviamo così, e ne stavi parlando, al concetto di cooling poverty, di cui hai parlato venerdì nel tuo consueto appuntamento di Radio Onda d'Urto. Quindi se ci vuoi spiegare appunto rapidamente ancora di che cosa si tratta, e poi altrettanto rapidamente le misure del governo per chi deve lavorare in questo caldo estremo.
Dunque, il concetto di cooling poverty è proprio il fatto di quel fenomeno che avviene per cui chi è povero ha meno possibilità di difendersi da quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico in senso generale, che potrebbe essere un'ondata di gelo, come un'ondata di caldo, come il fatto che in alcune, a seconda del territorio, il cambiamento climatico produce desertificazione piuttosto che innalzamento delle acque, piuttosto che altri fenomeni climatici che sono abbastanza all'ordine del giorno. Questo è esattamente l'esempio che facevo prima della realtà milanese, per cui la periferia è più soggetta ed è più esposta agli effetti dannosi del caldo, perché non dispone di impianti di condizionamento, o subisce dei blackout perché gli impianti di condizionamento favoriscono le persone più ricche. È esattamente l'esempio di questa povertà che deriva dalla condizione climatiche, dalle condizioni climatiche. Di fronte poi c'è anche tutto l'altro aspetto, ovviamente, di come il cambiamento climatico influenza le condizioni di lavoro. In realtà abbiamo parlato di condizioni di vita in senso generale, ma poi ci sono anche le condizioni di lavoro, ovviamente. Ma ci sono molte attività lavorative che sono all'aperto, molte attività lavorative che sono pesanti, che subiscono in particolar modo in maniera più forte quella che è la condizione climatica esistente. E di fronte a questi momenti c'erano state fatte una serie di proposte anche a livello sindacale, per esempio di aumentare le pause nelle ore più tante della giornata per impedire che i lavoratori che svolgessero attività lavorative all'aperto subissero eccessive conseguenze. Sono stati, come sappiamo, anche degli effetti sulla salute dei lavoratori, fino ad arrivare alla morte. Però questo richiederebbe un investimento dal punto di vista dell'impresa, un investimento dal punto di vista dei luoghi di lavoro per renderli più refrigerabili, diciamo, cosa che assolutamente per quanto riguarda tutta una serie di servizi pubblici è assolutamente carente in Italia. I provvedimenti da parte governativa sono stati praticamente nulli, sono stati fatti solo alcuni provvedimenti che però non sempre rispettate per modificare l'orario di lavoro in funzione delle ore di maggior caldo, diciamo. Però anche questo siamo in una retrezza spaventosa da questo punto di vista, perché non ce ne rende ancora perfettamente conto di quanto grave sia la situazione climatica, non solo nel nostro paese ma dappertutto. Se andiamo a vedere le previsioni di aumento della temperatura dovuto allo spostamento del Niño, che si è verificato anche quest'anno, questo spiega perché noi siamo soggetti a, per esempio nel periodo estivo, alla dominanza dell'anticiclone africano, che va a sostituire l'anticiclone dell'Azzorre. Che fino a una decina di anni fa l'anticiclone dell'Azzorre, da quello che garantiva il bel tempo sul Mediterraneo, temperature elevate ma non così elevate, e faceva da scudo all'afflusso dell'anticiclone africano verso le regioni del sud europeo fino alle regioni centrali dell'Europa. Adesso l'anticiclone dell'Azzorre si è ritratto, e quindi l'anticiclone africano che riesce a colpire l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, come è successo, e questa sembra che sia una situazione che ormai sta diventando non più eccezionale ma strutturale. di fronte a questa situazione è chiaro che devono essere cambiate una prospettiva in buon senso, devono essere cambiate una serie di abitudini e anche di condizioni lavorative e di condizioni di vita da questo punto di vista, e qui occorre che ci sia un governo consapevole, ma non mi sembra che questo governo consapevole ci sia, anzi sia consapevole di tutt'altro. Il punto alla fine è quello, le logiche di finanziarizzazione di breve periodo che stanno alla base dei processi di accumulazione del capitalismo contemporaneo fanno sì che non possono essere prese in considerazione, diciamo, investimenti di medio e lungo termine o politiche che vanno in questa direzione. Questo deve essere fatto attraverso la creazione di un processo di creazione di un'alternativa al sistema capitalistico. Perché il sistema capitalistico ha dimostrato in 250 anni di storia, dalla rivoluzione industriale in poi, di essere incompatibile con l'equilibrio ambientale. Quindi bisogna fuoriuscire da questa logica capitalista, questa logica di crescita infinita, e bisogna iniziare a sperimentare, dato che non si può fare una rivoluzione mondiale, sarebbe bello, ma credo che sia abbastanza difficile che ciò possa avvenire, sarebbe importante iniziare a sperimentare processi alternativi su base locale, creare nuove pratiche nelle condizioni di vita, nelle condizioni comunitarie, nelle condizioni di lavoro, perché poi queste riescono a diventare anche fattori di imitazione e di incentivo verso il superamento di alcuni limiti che oggi le condizioni economiche capitalistiche ci pongono. Questa è una prospettiva, ci vuole che ci sia un rapporto politico ovviamente che spinge in questa direzione. È più un discorso ancora più di carattere culturale che di carattere meramente operativo politico.
È evidente anche dal fatto che abbiamo il primo trilionario della storia, che il sistema capitalista si sta avvicinando ai suoi punti di rottura, cioè, no, una concentrazione gigantesca di soldi e quindi potere nelle mani di sempre meno persone, e anche le risorse iniziano, insomma, a mostrare potentemente i loro limiti. Io ti ringrazio veramente tantissimo per questo interessantissimo approfondimento, e a meno che tu non abbia altre cose secondo te importanti da dire, ti saluterei per la prossima occasione.
No, ti ringrazio voi per l'invito e per la chiacchierata, e poi ovviamente sono tutti temi che devono essere continuamente essere affrontati, anche per creare una nuova coscienza politica, una nuova coscienza di classe, una nuova coscienza ecologica.
Grazie mille.
Grazie a te, un saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore.
Alla prossima. E ci siamo ascoltati In The Groove di DJ Babatr, di provenienza venezuelano di Caracas. Ricordiamo che c'è stato un terribile terremoto proprio in Venezuela, per questo ho scelto questo artista per allietarci con i suoi ritmi belli e spinti negli ultimi minuti dell'elenco telefonico degli uragani, minuti in cui riflettiamo anche su quanto detto insieme ad Andrea Fumagalli, che ci ha fatto un bellissimo quadro di quelle che possono essere le conseguenze in campo economico della crisi climatica. Era proprio quello che volevamo, di cui volevamo parlare oggi, cioè di come un sistema economico che appunto prevede l'utilizzo rapace delle risorse senza limiti, no? E questo si dice dall'inizio del capitalismo, ci abbia portato così in fretta ad un cambiamento gigantesco delle condizioni climatiche, condizioni ambientali in cui ci troviamo a vivere. Se pensiamo alla vita della Terra, è stato giusto quest'ultimo periodo di capitalocene a distruggere la possibilità di vita, no?
Sì, infatti le suggestioni che ci aveva portato Andrea erano appunto l'incompatibilità di questo sistema capitalista che si fonda sullo sfruttamento selvaggio e sulla valorizzazione di tutte le merci, anche quelle che sono in trasformazione in merce, tutto quello che c'è anche in natura, è incompatibile con sostanzialmente la vita umana. Però il sistema capitalistico è estremamente capace di adattarsi agli eventi e alle situazioni. A proposito di quello che si diceva riguardo ai provvedimenti del governo rispetto a coloro che lavorano sotto il caldo, chiaramente non è che si preoccupano della salute dell'edile o del bracciante agricolo, il problema è la produttività del lavoro, perché la produttività del lavoro diminuisce del 3% per ogni grado in più tra i 30 e i 35 gradi e comporta poi un aumento anche del consumo energetico, e chiaramente queste perdite sono in settori come l'agricoltura, l'edilizia, il commercio al dettaglio, il settore alberghiero, che per esempio in Europa sono il 35% dell'economia. Quindi insomma la problematica non è tanto quello di salvaguardare la salute quanto quello piuttosto di salvaguardare la produttività del lavoro.
Sì, e poi ricordiamo che queste misure da parte del governo sono entrate in vigore a partire dal 27 giugno, giorno in cui finiva l'ondata di calore, quindi forse il governo dovrebbe almeno riconoscere che il riscaldamento climatico non inizia a luglio, ma che anzi le ondate di calore, ed è questo che le rende anche così terribili, iniziano in quella che dovrebbe essere ancora primavera e che come temperature diventa torrida estate. Dance while the record spins.
Riportandoci anche a quello che diceva il nostro amico Günther Thallinger, da cui siamo partiti, a un certo punto lui si preoccupa giustamente del cambiamento climatico anche in funzione della produttività delle compagnie assicurative, e però ha detto comunque una cosa che effettivamente è interessante, perché il calore e l'acqua distruggono il capitale, ha detto. Le case allagate perdono valore, le città surriscaldate diventano inabitabili e intere classi di attività si degradano. Cioè il problema reale per Thallinger, nonostante il warning insomma che ha detto riguardo alla sostenibilità del capitalismo rispetto alla crisi ambientale, è proprio quello, e cioè il degrado del capitale.
Ricordiamo anche insomma che cosa fa riferimento Thallinger quando parla dei rischi finanziari legati invece alla crisi climatica e le conseguenze per le assicurazioni. In California, in seguito agli incendi che ci sono stati lo scorso anno, le case con il mutuo non possono più essere la casa di per sé non può
è più
essere
una garanzia, esatto. Perché non c'è solamente la garanzia, diciamo così, ipotecaria, ma effettivamente, visto il rischio che il bene in garanzia possa distruggersi, subentra l'assicurazione, ma adesso neanche più questo. Però certo è anche vero che le zone della California dove si sono registrati gli incendi sono zone ad alto reddito. dove forse queste problematiche non ce l'hanno, piuttosto il problema si pone in altre zone dove questi servizi aggiuntivi non possono essere erogati anche per incapienza dei supposti beneficiari.
Ed è proprio questo un po' l'argomento della puntata di oggi, vedere come la fine del mondo così come lo conosciamo si avvicini secondo voci diverse, disparate, anche opposte, ma esatto, quali poi possono essere le conseguenze reali. Quindi è chiaro che il capitalismo cercherà sempre di più di ristrutturarsi, di trovare un'altra maniera per sopravvivere. Infatti ci sono già i nostri trilionari che stanno pensando di trasferirsi su Marte, stanno ipotizzando nuove risorse fuori dai limiti, confini terrestri, per insomma non interrompere la catena di sfruttamento e quindi di profitto. E quando collasserà, se collasserà, il sistema finanziario ci troverà tutte in posizioni molto diverse, e quindi sicuramente mettere a fuoco quali potranno essere le problematiche ci mette almeno, così ci dà quel piccolo vantaggio che non è quello economico che non abbiamo, ma di consapevolezza rispetto a quello che potrebbe essere lo scenario futuro.
Sì, anche perché queste tecno elite pensano di sopravvivere al disastro che stanno attrezzando, magari anche spostandosi su altri pianeti, ma in realtà insomma è una pia illusione. Il cambiamento dovrà essere fatto qui e ora sulla Terra.
Ci avete scritto al 346-66-73-263, giustamente, ma lasciamoli pure le loro pie illusioni e spediamoli tutti nell'iperuranio fuori dai coglioni, forza.
Ci penseranno i marziani a farli fuori. E all'interno dello scenario ci sono dei capitalisti, o meglio, insomma, dei funzionari del capitale, che ogni tanto però hanno anche una certa lucidità. Un suo discorso del 2015, Mark Carney, che allora era governatore della Bank of England e adesso è primo ministro canadese, che peraltro ha proposto anche una banca della NATO, insomma, anche se poi si ammanta di posizioni progressiste, aveva parlato nel 2015 dello spettro di un momento Minsky, che sarebbe il crollo improvviso dei mercati che si verifica quando un'economia in forte espansione alimentata da speculazioni raggiunge il punto di rottura. E questo, secondo Carney, nel 2015 potrebbe avvenire un crollo dei prezzi degli attivi che porta a questa situazione causato dalla crisi climatica. E all'epoca sembravano parole distopiche, mentre invece adesso si avvicinano molto alla realtà.
La realtà è che tra il 2004 e il 2022 caldo e siccità hanno già eroso quasi il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee e spinto verso la povertà altri 5,6 milioni di cittadini. Mentre il caldo estremo riduce i redditi dei lavoratori, aumenta il costo della vita e rende più fragile chi ha meno risorse. E in tutto questo momento, ovviamente, cosa si fa? Si fanno le guerre, giusto? Tanto per peggiorare e la crisi climatica e il costo della vita. E nel frattempo chi ha più soldi scommette su qual è la prossima guerra o il prossimo evento climatico estremo e vince pure.
Intanto la propaganda dei negazionisti impazza anche a queste latitudini, non è solamente Trump, e questo dimostra anche l'irrazionalità del capitalismo che di fronte a una problematica del genere prende le risorse e le destina invece a strumenti distruttivi come le armi.
Vi facciamo riascoltare gli spottini e anche il comunicato del Mezcal e vi salutiamo. Ciao ciao.
Ciao ciao.